Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ringraziamo il Signore, come ci insegnano le parole del Libro della Sapienza, perché sempre ci guida, non ci fa mancare mai la sua luce e il nutrimento per la nostra vita, per la nostra anima.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 18, versetti 5-9. Poiché si avevano deliberato di uccidere i neonati dei santi e un solo bambino fu esposto e salvato, tu per castigo hai tolto di mezzo la moltitudine dei loro figli, facendoli perire tutti insieme nell'acqua impetuosa. Quella notte fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo, infatti, era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti, come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina, di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. È parola di Dio.
Diamo uno sguardo, come al solito, brevemente al percorso di questa settimana, a partire quindi dal capitolo 16, dal versetto 5, cioè dalla terza antitesi nel percorso che l'autore sta conducendo per mostrare il governo di Dio, la distinzione che Dio fa fra gli giusti e gli empi, prendendo come testo base il testo dell'Esodo e delle piaghe d'Egitto in modo particolare. E difatti questa terza antitesi confronta da un lato le cavallette, la piaga delle cavallette, e dall'altro il serpente di bronzo nel deserto, l'episodio cioè raccontato nel Libro dei Numeri, che anche Gesù nel Vangelo di Giovanni richiama, come sappiamo, al capitolo 3, innalzando il serpente nel deserto. Ecco, questo è l'episodio che sta alla base, e qui troviamo sviluppata la precisazione, l'interpretazione, che non era naturalmente il serpente in sé che salvava, ma era Dio stesso che salvava. Lo vediamo al versetto 7, capitolo 16, versetto 7, non per mezzo dell'oggetto che vedeva, ma da te, salvatore di tutti. Anche al versetto 10, perché la tua misericordia venne loro incontro e li guarì. E lo scopo di questa punizione del popolo di Dio era provvisoria ed era parziale ed era positiva come scopo. Vediamo il versetto 11, perché ricordassero le tue parole. Venivano feriti ed erano subito guariti, feriti e subito guariti. E c'è sempre la differenza con cui Dio agisce rispetto al suo popolo. Anche le punizioni, e il modo in cui Dio punisce è diverso, eccetera. E questo è la terza antitesi. La quarta segue la quarta, che è centrata sulla manna, sulla grandine da un lato in Egitto e sul dono del cibo celeste troviamo difatti qui già sviluppata l'interpretazione, che però è attestata per esempio anche in un salmo, e cioè che la manna era un cibo dal cielo. E già nel salmo si interpreta così, qui è molto esplicito, al versetto 20: hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli, dal cielo hai offerto loro un pane pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. E su questo punto si diffonde, da un lato, cioè, mi sembra addirittura presupposto questo e neanche troppo insistito, cioè il fatto che la manna è un cibo celeste, non è un cibo naturale. Questa è l'interpretazione della tradizione che mi sembra lui raccoglie. Ciò invece in cui insiste, mi sembra, l'autore è proprio questo che abbiamo appena ascoltato, è anche il versetto 21-22 e seguenti, soprattutto il 21: questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Questo adattarsi della manna a ciò che ognuno desidera manifestava, dice l'autore, l'attenzione, la dolcezza di Dio verso, come un padre verso i figli, che sa, un padre che sa ciò che a ciascuno dei figli piace. Non sono tutti uguali, a uno piace più salato, a altro più dolce. La manna si adattava a ciascun gusto, e questa è una non troviamo assolutamente nel testo dell'Esodo questa interpretazione, questo sviluppo. Al centro vediamo c'è sempre la bontà di Dio verso il suo popolo. E poi, continuando, abbiamo un'altra perla, un'interpretazione a questo punto, è un'interpretazione allegorica, molto allegorica, ce ne sono diverse. Mentre prima è uno sviluppo di una tematica, qui c'è un'interpretazione allegorica, cioè l'autore ragiona attorno al fatto che la manna non si scioglieva neanche al fuoco, ma che bastava lo spuntare del sole, un primo raggio, e si scioglieva subito perché andava raccolta prima. Chiaro, questo lui nota questo, ma per ricavarne un insegnamento molto prezioso, che anche dice l'abitudine, dice la prassi, no, non se l'inventa sicuramente, cioè che bisogna alzarsi, prevenire il sole, il versetto 28, prevenire il sole per renderti grazie. E su questo insiste il versetto 29, poiché la speranza dell'ingrato si scioglierà, cioè che bisogna essere grati a Dio e cominciare sempre prima dell'alba per ringraziarlo, e il ringraziamento deve precedere ogni altra cosa e prevalere su ogni altra cosa, comprese le domande, le suppliche, i lamenti, le proteste, tutte fanno parte del rapporto con Dio, ma il ringraziamento deve prevalere ed essere la prima cosa. Questo è entrato profondamente nella liturgia giudaica, fino ad oggi, dove la lode e il ringraziamento è insistentissimo e prevalente su ogni altra, su ogni altro tema, ed è entrata anche nella liturgia cristiana, la messa stessa è il ringraziamento, essenzialmente è un ricordo, nella forma di un ringraziamento a Dio: noi ti rendiamo grazie, è giusto renderti grazie. Poi c'è il capitolo 17, dove troviamo anzitutto le tenebre confrontate, quindi è la piaga delle tenebre, la nona piaga, diciamo, secondo il libro dell'Esodo. Da un lato le tenebre, dall'altro il confronto è con la luce, insignificato soprattutto dalla colonna di fuoco che accompagnava Israele. Ecco, qui c'è un lunghissimo sviluppo, come possiamo notare se scorriamo il capitolo 17, sul tipo di questa tenebra. Non solo una tenebra fitta, ma una tenebra che produce la paura, paura anche di ciò che non esiste. E quindi mi pare che l'insistenza dell'autore è mostrare come chi voleva tenere prigioniero il popolo santo non solo è stato fatto prigioniero dalle tenebre, è stato incatenato nella prigione delle tenebre, ma lui stesso è diventato prigione a se stesso. La paura, anche di fronte a ciò che non esiste, è diventato per lui un carcere. È già impostato il discorso, vedete, al versetto 2 del capitolo 17: infatti gli ingiusti, avendo preteso di dominare il popolo santo, prigionieri delle tenebre, incatenati a una lunga notte, chiusi sotto i loro tetti, giacevano esclusi dalla provvidenza eterna. Questo è già un po' tutto il tema che lui svolge, e su questo punto insiste molto, per poi stabilire un contrasto stupendo, molto forte, che emerge soprattutto al capitolo 18. I primi versetti fanno parte di questo contrasto. Per i tuoi santi invece c'era una luce grandissima. Versetto 3: desti loro una colonna di fuoco come guida, aggiunge, cioè alla luce che c'era in Egitto. Gli egiziani erano nelle tenebre, Israele era nella luce. Aggiunge a questo la luce che ha sempre accompagnato Israele. Desti loro una colonna di fuoco come guida in un viaggio sconosciuto e sole inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera. Meritavano di essere privati, il versetto 4, della luce, imprigionati nelle tenebre, quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli, per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva essere concessa al mondo. Abbiamo sottolineato nel nostro dialogo come questa espressione, che indica la missione dei figli e quindi l'elezione di Israele, la sua missione, cioè è un tramite della legge di Dio per il mondo, sia anche questo un aspetto molto importante, probabilmente caratteristico di questo libro della Sapienza e di altri scritti ellenistici che interpretano la legge non come ciò, non semplicemente solo come ciò che distingue Israele dai gentili, dalle nazioni, ma la legge è in realtà destinata a tutti, è la luce per tutti i popoli. Ci sono già delle premesse nei profeti, ma la Sapienza e questi scritti aggiungono, mi pare, l'idea che la legge in se stessa è universale. C'è poi un motivo di fondo per dir questo, perché la concezione anche del libro della Sapienza, l'abbiamo visto in qualche punto, è che questa legge che è data a Israele non è altro che l'incarnazione della legge che sta nel creato. Tutta la creazione è governata da una sola legge che è anche, che corrisponde perfettamente alla Torah data a Israele. In questo modo si stabilisce l'universalità di questa legge, e soprattutto si sottolinea in questo contesto di queste comunità, ecco, che vivono nel mondo ellenistico, si presenta la Torah di Israele come che ha un valore per tutti. È un modo per presentare la legge accessibile alla mentalità, alla filosofia e al modo di pensare e di vivere del mondo ellenistico, sottolineando gli aspetti universali della legge. Comunque qui non è sviluppato, c'è solo una frase. Ecco, poi per finire mi pare che concludiamo in questo modo. Ah no, abbiamo già finito, perché abbiamo il testo di oggi a questo punto, cioè sono testi brevi perché sono anche molto significativi, e quindi apriamo il nostro dialogo soprattutto appunto sui versetti dal 5 al 9 del capitolo 18 che ci parlano della Pasqua egiziana.
Riprendendo l'ultima pericope, certamente a proposito del fatto che il popolo di Dio viene chiamato portatore di luce alle nazioni, forse avete già citato Isaia 49 al versetto 6, quando dice: io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Invece, per quanto riguarda la pericope di oggi, mi è sembrato significativo che tra i tanti nomi che vengono usati per definire il popolo di Dio, i giusti, il tuo popolo, i tuoi figli, i figli del Signore, questa volta noi troviamo la personalizzazione al versetto 8, noi, tu glorificasti noi chiamandoci a te. Quindi non si parla più di una terza persona, ma è, come dire, il popolo che parla e che si rivolge a Dio. E questo mi sembra, come dire, un cambiamento proprio di punto di vista. Ecco, raccontare le vicende del popolo è diverso che raccontare le nostre vicende. E un'altra cosa, mi aveva colpito il fatto che al versetto 7 si dica: il popolo era in attesa della salvezza dei giusti e della rovina dei nemici. Questo essere in attesa della salvezza contraddistingue l'atteggiamento quotidiano, individuale, ma anche globale, nel senso che si vive in attesa della salvezza, anche se qui noi vediamo che il popolo viene descritto come in attesa di una salvezza imminente, di una salvezza che non sarà ultraterrena, ma di qualcosa che lui si aspetta di vedere. Però a me sembrava che, come dire, definisse bene il popolo, cioè come il popolo di Dio è in attesa, è un popolo che vive non una realtà, ma l'attesa di una realtà.
Volevo solo dire che mi ha fatto pensare il fatto che i figli santi dei giusti intonassero le lodi dei padri, quindi l'allel, quindi erano svegli, cantavano, mentre attorno c'era un profondo silenzio e si era in attesa della parola di Dio che avrebbe distrutto i nemici, ucciso i primogeniti. Quindi sembra che la lode, la parola del Signore sia stata invocata proprio dal suo popolo.
Nel passo precedente il termine notte e tenebra c'era già tante volte, già versetto 13, 20, per la notte e poi le tenebre, è sempre a distinguere la punizione degli egiziani, che in questo buio vivevano tutta la loro paura e le altre cose che ha detto. E invece la vicenda di Israele era segnata dalla luce 18.1, 18.4 e ancora al 4 due volte. E adesso mi pareva che, richiamando nel versetto 6, quando dice che quella notte fu pronunciata ai nostri padri, rimette insieme sia la punizione sia la salvezza. e la notte diventa il contesto anche della salvezza, non solo l'elemento punitivo. E appunto un po' pensavo, come diceva adesso la Morena, cioè in questo sguardo che si allarga, la notte non è solo il buio della paura degli egiziani, ma è anche la salvezza dei giusti. Che cosa c'è in questa notte? C'è il noi, c'è la decisione di cantare gli inni, e insomma mi sembra che sia più evidentemente sottolineata che è la notte della Pasqua, e dove l'elemento della punizione, che è così forte, che anche fa un po' fatica, almeno per leggere appunto questa volontà punitrice di Dio, però questo elemento di castigo è legato al giudizio di Dio, non c'è una partecipazione dei santi, viene di Israele. Viene sottolineato che quanto a loro i nostri padri non fecero nulla, fecero gli inni, si accordarono e si misero in questo animo di celebrare gli inni. Quindi l'elemento che sta all'uomo è la liturgia, e poi in corrispondenza di questo c'è un'operazione di giudizio molto, molto preciso, ecco, molto, che segna molto di qua e di là chi è colpito e chi è salvato. Questo l'aspetto, sì, mi sembra tante volte anche ripreso, perché in fondo anche nel Nuovo Testamento non è che manchi l'elemento del giudizio, il pericolo della punizione, c'è il pericolo del castigo, però viene sempre detto: a me il giudizio, sono io che retribuirò, dice il Signore, e al credente rimane, come in questi versetti, non di farsi vendetta ma di affidarsi a Dio.
Un'altra differenza tra questo testo e l'Esodo, oltre a quelle che ha già detto Giovanni Paolo, è proprio la modalità della celebrazione della memoria, del memoriale della Pasqua, perché qui dice al versetto 9: i figli dei santi si imposero questa legge divina. I santi avrebbero partecipato ai beni e ai pericoli intonando prima i canti di lode dei padri, mentre nell'Esodo, quando si racconta della istituzione, diciamo, del rito della Pasqua, è un continuo ripetere che il comando di Dio: questo giorno sarà per voi un memoriale, lo celebrerete come festa del Signore di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne. Quindi non è che i figli santi, dei giusti figli di Israele, si impongono questo rito, ma è un rito comandato dal Signore con tanti dettagli. Però è anche bello pensare che le due cose vanno insieme, cioè chi è stato salvato si impone questa legge di comunione, cioè i santi avrebbero partecipato ugualmente ai beni e ai pericoli cantando i salmi. D'altra parte è anche un comando del Signore di celebrare sempre il rito insieme e nelle modalità descritte da Lui stesso. Un'altra cosa che non c'è nell'Esodo, però evidentemente molto ripresa come tradizione, è il versetto 5, che dice che la piaga dei primogeniti, dell'uccisione dei primogeniti, è un contrappasso, diciamo, una punizione per l'uccisione di tutti i nati maschi egiziani. Cioè, siccome il faraone aveva gli egiziani avevano decretato di uccidere tutti i neonati dei santi, come detto nell'Esodo, e solo Mosè viene salvato, così questa è e così vengono puniti con questa stessa piaga, quindi l'uccisione dei primogeniti. Tra l'altro, questo aspetto viene ripreso dal film Principe d'Egitto, che si ispira molto alle tradizioni ebraiche, un cartone animato per bambini, però fatto molto bene, e questa cosa è molto chiara, in cui c'è proprio il contrappasso, e la morte dei primogeniti degli egiziani in ricordo e come punizione dell'uccisione dei nati dei santi.
A me colpisce molto adesso, non in questo testo in particolare, ma siccome Sara adesso richiamava il contrappasso, come il libro della Sapienza presenta questa legge del contrappasso, sei punito con le stesse cose con cui tu hai peccato, perché aiuta a capire e approfondire il senso del peccato. Cioè, il peccato è un qualche cosa che danneggia te prima di tutto, ecco, e non solamente, non tanto Dio, ma danneggia te. E questo danno che tu arrechi a te stesso, oltre che agli altri, certo, è un danno che viene evidenziato da questo agire, da questo modo di punire. No, a me piaceva molto come al versetto 9 viene descritta questa solidarietà del popolo, una solidarietà che coinvolge, che è tale sia nel bene che nel male, nei successi e nei pericoli, e una solidarietà che si esprime poi, come si diceva prima, attraverso la liturgia, perché dice che la chiama legge divina. La legge a questo punto ancora non era stata data, quindi, però è bello perché vuol dire che nasce la Pasqua, è questo momento in cui il popolo si crea, di aggregazione, di costruzione del popolo. Sembra che il popolo nasce quel giorno, anzi quella notte, grazie all'esperienza che Dio gli fa fare, l'esperienza dei padri che in segreto, cioè chiusi dentro le loro case, immolano l'agnello pasquale, ed è un'esperienza che appunto che costituisce Israele come popolo, prima ancora che la legge, questa esperienza che Dio li guida e li protegge, insomma, con tutte queste contrapposizioni che qui vengono indicate.
Sempre su questo contrappasso luce-tenebre, cioè al versetto 5 del capitolo 18, appunto dice: erano degni di essere privati di luce e di essere imprigionati nelle tenebre quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli, per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge doveva essere concessa al mondo. Allora mi viene in mente il prologo che dice: le tenebre non hanno sopraffatto la luce, c'è stato come un tentativo inutile, perché la luce doveva sprigionarsi da queste tenebre e da questo carcere, anche perché questo doveva essere concesso al mondo, serve proprio la vocazione, lo scopo dell'elezione, che è originario. Fin dall'inizio, quando viene chiamato Abramo, gli si dice che appunto in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. È una chiamata, la formazione di un popolo, del popolo eletto, primogenito, è appunto, ha come missione originaria questa universalità. E anche andando un po' più avanti dice appunto che sono il popolo è portatore di questa luce e nello stesso, per le nazioni e nello stesso tempo viene reso glorioso il popolo di Dio. Il versetto 8 mi sembra dice: così ci rendesti gloriosi chiamandoci a te. E nel Nunc Dimittis c'è proprio questa sintesi: il popolo che ha la sua estrema sintesi del Messia Gesù, appunto da luce per le genti, dice, e gloria del popolo, del tuo popolo Israele. Quindi mentre portano la luce le nazioni, ecco che viene glorificata questa elezione del popolo eletto.
Sintetizzando, io direi così che qui c'è il mistero della notte della Pasqua. Quella notte fu fatta conoscere prima ai nostri padri, perché sapendo avendo la certezza di quali a quali giuramenti avevano creduto, stessero di buon animo. Poi ci sarà uno sviluppo, cioè questo è il mistero della notte della Pasqua egiziana, che è la seconda notte in cui Dio si è rivelato, la prima è la creazione in cui Dio si rivelò con la sua opera illuminando, la seconda è quando si manifestò ad Abramo nella notte, Genesi 15, la terza è questa, la notte egiziana, la quarta è la notte della redenzione messianica, quando Dio si rivelerà. Qui a me sembra che sia caratterizzata soprattutto per l'autore dalla comunione e dalla fede. La comunione e dalla fede. La legge, il patto, c'è un patto che fecero in quella notte, non è scritto nell'Esodo. Però lo si può forse dedurre, perché devono fare tutti insieme, eccetera. Comunque l'autore sottolinea che è chiamato una legge divina, non la legge di Mosè. La legge divina consiste in questo giuramento reciproco, che avrebbero condiviso tutto. In qualunque situazione, nessuno si sarebbe staccato dagli altri, dicendo, adesso però io, visto che qui stiamo in un pericolo mortale, cambio idea. Il patto fu che si doveva sempre stare insieme, condividere i beni, ma anche i pericoli e i mali. Questo è chiamato dall'autore la legge divina, una legge cioè straordinaria, un patto. Qualcuno addirittura vuol pensare che qui chi scrive è un esseno, o vicino agli esseni, cosa che non credo che si possa dimostrare. Comunque sottolinea questo aspetto, anche chi pensa così sottolinea questo aspetto, perché se noi leggiamo i testi dei Qumran, degli esseni, della comunità del deserto, questo è un punto centrale. Il patto della comunione è un punto centrale. Anzi, la comunità si chiama comunione. La comunità si autochiamava comunione, Yahad. Questo è il nome principale con cui la comunità descriveva se stesso, cioè comunione. Qui mi sembra molto importante, l'autore sottolinea questo. L'altro aspetto centrale è la fede. Perché la fede che fa stare anche di buon animo, ma la fede perché è stata preannunziata in modo che, questa è la caratteristica di quella Pasqua egiziana, cioè secondo l'autore, naturalmente, volendo sottolineare a mio parere la fede, attribuisce, trasferisce il rito, i canti di lode, dell'allele, eccetera, persino nella Pasqua egiziana. Ora, il canto dell'Allel nella Pasqua è il canto dei liberi, coloro che sono stati liberati, non è il canto di chi è schiavitù. Invece i padri in Egitto cantarono prima di essere liberati. Ed è questo che sottolinea l'ultimo versetto, però vedo che la traduzione, e anche le traduzioni sono un po' incerte. La CEI nuova, nel versetto 9, proprio l'ultimo stico, dice, tornando subito i canti delle lode dei padri, intonando subito. Questo mi sembra molto difficile. Era meglio la traduzione precedente, adesso poi chi c'è il greco può... La traduzione della CEI precedente diceva intonando prima. Ma il testo greco dice di più, ed è difficile sfuggire a questo punto. Il testo greco dice, mentre già prima c'è un già e poi c'è un verbo che vuol dire intonare, ma questo verbo ha anche prima. E c'è il già che insiste, cioè intonando già da prima i canti dei padri. Prima di che? Prima di essere liberati. Questi canti si cantano, sono i canti della libertà, l'Allel. Il ringraziamento per la liberazione. Difatti, nel rito della Pasqua, della Pasqua delle generazioni, cioè tutte le altre Pasque successive, si canta la libertà. E quelli che celebrano la Pasqua sono liberi e non celebrano la Pasqua secondo i dettami del libro dell'Esodo, cioè no, non secondo alcuni di questi dettami, non la celebrano in piedi ma distesi su cuscini, non la celebrano con i fianchi cinti e il bastone in mano, al contrario, quella è stata l'unica Pasqua che si è celebrata in questo modo. E per l'autore loro hanno già cantato in anticipo i canti della liberazione per la fede, siccome era già stato loro annunciato che sarebbero stati liberati, hanno cantato prima il canto della libertà, e questo è stato l'atto più alto della fede. Agostino, non credo di tradirlo, direbbe: anche noi siamo in questa condizione, anche noi cantiamo il canto della libertà con la Eucaristia, eccetera, pur non essendo ancora pienamente liberati, attendendo ancora la venuta del liberatore, però fondandoci sul fatto che lo sappiamo, la morte e la risurrezione di Gesù è ciò che ci garantisce la certezza della liberazione. Ecco, con questo spirito allora celebriamo l'Eucaristia, il ricordo della Pasqua di Gesù,